Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 la linea torna a Firenze per questa edizione del notiziario a cura della redazione regionale di Controradio. Iniziamo con la cronaca. 3 persone ferite, di cui una in gravi condizioni. Questo è il bilancio dell'esplosione che ieri nel pomeriggio ha distrutto una palazzina di 2 piani in località Il Matto ad Arezzo. I particolari nel servizio di Domenico Guarino.
Un boato e poi il crollo. Le squadre di vigili del fuoco hanno lavorato fino alla tarda sera di ieri per la ricerca tra le macerie di eventuali dispersi, fortunatamente con esito negativo. Rimane dunque fermo a 3 il conto dei feriti nell'esplosione della palazzina di 2 piani, località Il Matto alle porte di Arezzo. Tra queste una donna di 76 anni, ricoverata in codice rosso, che verserebbe in gravi condizioni al centro Grandi Ostionati di Cisanello a Pisa. Non desterebbero invece preoccupazione le condizioni degli altri 2 feriti, un uomo di 63 anni e una donna di 71, che sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Arezzo. In particolare l'uomo sarebbe stato salvato dal materasso del letto sul quale si trovava, che ha fatto da scivolo attutendo il colpo. L'uomo e la donna erano al piano superiore, la 76enne invece era al piano inferiore. Le operazioni di bonifica dell'area incendiata sono terminate all'alba. Ancora in corso invece gli accertamenti per stabilire le cause che hanno prodotto l'esplosione. Si sospetta una fuga di GPL. A quanto risulta, infine, la palazzina sarebbe stata recentemente ristrutturata.
Ancora cronaca, una vicenda che ha scosso profondamente Prato e che riguarda la violenza esercitata proprio su chi avrebbe dovuto essere protetto. Un volontario addetto al trasporto di persone disabili è stato condannato ad 8 anni di carcere. A incastrarlo in modo del tutto inatteso erano state alcune fototrappole ambientali. Il servizio di Giorgio Bernardini.
8 anni di reclusione per violenza sessuale su 3 donne disabili, una delle quali minorenne, e la condanna inflitta dal GIP del Tribunale di Prato a un volontario di 68 anni, incaricato del trasporto domiciliare di persone con disabilità verso scuole e centri diurni. Secondo il giudice, l'uomo ha abusato delle vittime approfittando delle loro condizioni di inferiorità psichica e fisica. Una vicenda sconcertante. Il 68enne, incensurato e da tempo attivo nel volontariato, era finito al centro di un'indagine della Procura Pratese dopo una scoperta del tutto casuale ma decisiva. A incastrarlo sono state infatti alcune fototrappole installate da Alia per contrastare l'abbandono illecito dei rifiuti nelle zone più isolate della città. Le cosiddette telecamere e-killer hanno ripreso 2 episodi di violenza sessuale avvenuti il 28 novembre e il 5 dicembre 2024, mentre l'uomo era in servizio e si trovava in strade appartate. Le immagini sono state notate dalla polizia municipale e trasmesse immediatamente alla procura, che ha avviato le indagini insieme alla squadra mobile. I video, acquisiti agli atti, hanno trovato riscontro nei racconti delle giovani vittime, permettendo di ricostruire con precisione il quadro accusatorio. Su richiesta della procura, il GIP aveva disposto l'arresto dell'uomo dopo la perquisizione. Nel corso del procedimento poi è emerso anche un terzo episodio di violenza. L'inchiesta ha provocato forte sconcerto a Prato e acceso i riflettori sui controlli nei servizi di assistenza e volontariato. Non risultavano segnalazioni precedenti sull'uomo, ma gli inquirenti hanno verificato anche la possibile presenza di altre vittime. Con la sentenza di condanna si chiude il primo capitolo giudiziario di una vicenda che riporta al centro la necessità di tutelare le persone più fragili.
Uccisa per la polizza, la morte di una 40enne peruviana, badante dell'anziana madre di Emiliano Milza. Lo chef 50enne fermato lo scorso 13 gennaio per l'omicidio del fiorentino della compagna Franca Ludwig, per l'accusa, uccisa per riscuotere il premio dell'assicurazione sulla vita, sarebbe finita al centro di accertamenti degli inquirenti fiorentini. E quanto riportano oggi La Repubblica e La Nazione, in base alle carte dell'inchiesta, la 40enne è morta nel dicembre del 2024, qualche giorno dopo avere accusato dei malori, affetta da piastrinosi per la quale le avevano prospettato la necessità di sottoporsi a un intervento di isterectomia totale. Qualche mese prima del malore e del decesso, così viene riferito dai quotidiani, sarebbe stata convinta da Milza a stipulare un'assicurazione sulla vita per tutelare i figli lasciati in Perù. Milza avrebbe promesso di riscuotere l'indennizzo e di curarsi, di recapitare la somma ai figli. Inoltre, in base a confidenze fatte dalla donna ad alcune amiche, l'uomo in più occasioni avrebbe dato alla madre dosi di un farmaco sedativo in misura superiore a quanto prescritto. Riguardo poi alla morte di Franca Ludwig, alla quale Milza avrebbe somministrato occultamente una massiccia dose di ipnotico benzodiazepinico, affidando poi la fase esecutiva a Simona Hirsch, amica della coppia a sua volta fermata, sono state decisive per le indagini, oltre all'autopsia, come riportano i quotidiani, le parole della stessa Hirsch. Cambiamo argomento: una grande manifestazione della CGIL Toscana contro la repressione del dissenso la mattina di sabato 24 gennaio, con ritrovo alle 10 in piazza 4 novembre, e uno sciopero generale in tutta la regione che si farà ove si passasse dagli atti d'indagine al rinvio a giudizio. È quanto ha deciso la CGIL Toscana al termine della riunione dell'esecutivo regionale, una decisione che vuole anche esprimere profonda solidarietà a sindacalisti, esponenti della società civile, giovani raggiunti nei giorni scorsi dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari della Procura Massese relativo ai fatti avvenuti il 3 ottobre dello scorso anno presso la stazione ferroviaria di Massa Centro nel corso di una manifestazione in occasione proprio dello sciopero generale contro il genocidio in Palestina. L'atto riguarda 37 persone, tra cui il segretario organizzativo della CGIL Toscana, Paolo Gozzani. Sentiamolo.
Hanno manifestato perché stanchi di un mondo rispetto al quale si subisce scelte che non si condividono. I giovani sono per la diplomazia, per il dialogo, per la pace, e ce l'hanno manifestato in una maniera incredibile. Quindi noi quel giorno siamo sentiti di fare un atto altrettanto forte, perché forti erano le emozioni, forti erano i bisogni e i sentimenti, e siamo andati ad occupare i binari come simbolo di fermiamoci, facciamo qualcosa di eclatante per attirare l'attenzione e accendere i riflettori, fermiamoci di fronte a un genocidio, a un massacro, una cosa irreprovevole. Ma lo abbiamo fatto dal punto di vista politico. Io sono contento di aver fatto quell'atto lì, perché quell'atto lì ancora oggi ci permette di parlare di queste cose, di andare contro il DDL sicurezza, perché protestare, manifestare è crescita. Le democrazie sono cresciute con anche il conflitto, hanno acquisito maggior potere contrattuale.
È stato un lungo confronto quello condotto ieri mattina da Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali di Eugenio Giani, con la direzione e la proprietà del centro commerciale Gigli, presente l'assessore al lavoro del comune di Campi, Carla Bonora. Al centro dell'incontro il percorso già avviato relativo alla vertenza PAM Panorama, il supermercato presente all'interno del centro commerciale che ha chiuso il punto vendita il 31 dicembre del 25, lasciando senza occupazione tutti i dipendenti, maggioranza donne, già oggetto di un apposito tavolo di crisi regionale. Nel corso del confronto è stata avanzata la richiesta di un contributo da parte del centro commerciale, i Gigli, per favorire la ricollocazione dei lavoratori coinvolti presso le attività commerciali presenti all'interno della struttura, pur non ricoprendo il ruolo di datore di lavoro diretto, in quanto proprietario esclusivamente immobiliare del centro commerciale. I Gigli ha manifestato comunque la propria disponibilità a collaborare attivamente, impegnandosi a promuovere la ricollocazione dei dipendenti di PAM Panorama presso le aziende operanti all'interno del centro. E adesso voltiamo pagina, si parla di giovani, tra sicurezza e divertimento. Dopo Cramontana è stato questo il tema della puntata di oggi di Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e di tutte, in collaborazione con TIF. È stata davvero l'occasione per parlare di quali spazi e quanto sono accessibili e sicuri sul nostro territorio. Puntata riascoltabile, naturalmente visibile sui nostri canali crossmediali. Fra gli ospiti Lapo Albizzi, giovane segretario di Sinistra Italiana Rignano sull'Arno e membro della Consulta Giovani locale.
Allora, il tema è che nelle periferie delle città, come Rignano sull'Arno, da dove vengo io, il tema è questo. Sono sempre meno gli spazi di divertimento, gli spazi di aggregazione, i momenti di socialità anche serali, notturni, in cui si può stare insieme. C'è sempre il grande tema di chi guida per andare a Firenze. Tutte questioni che ci ponevano un'esigenza, quindi noi abbiamo cominciato con la Consulta Giovane del Comune di Rignano sull'Arno a organizzare periodicamente degli eventi che abbiamo chiamato Disco Consulta, cioè il tentativo di pensare a una socialità che è innanzitutto gratuita e quindi che pone il tema dell'accessibilità economica come centrale. E poi il secondo tema che ci siamo posti oltre all'accessibilità economica è quello della sicurezza, cioè le persone con cui stare sono persone che vivono comunque, sono i giovani del nostro comune o dei comuni limitrofi, e quindi, e infine la vicinanza a casa. Un'altra iniziativa che abbiamo anche portato avanti è la realizzazione di una navetta verso discoteche di Firenze, per esempio, e qui tanti genitori, mamma e papà, ci hanno scritto che erano più tranquilli se i loro figli venivano accompagnati e riaccompagnati con questo servizio che abbiamo promosso in collaborazione con il comune, e credo che sia stato veramente un cambiamento di paradigma.
Prosegue la campagna di tesseramento al Controradio Club per sostenere Controradio. Domani, ve lo ricordo, ci sarà radio aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 in via del Rosso Fiorentino 2B qui a Firenze. Vi aspettiamo in onda e negli studi. Potete iscrivervi anche tramite il sito www.controradioclub.it. Questa settimana tanti gli artisti che hanno lanciato dai nostri microfoni i loro appelli per sostenerci, e tra loro anche Finaz della banda Bardot in collegamento con Benedetto Ferrara. Sentiamo.
Io non sono nativo di Firenze, sono stato adottato, ma appunto essendo di Volterra, Controradio non arrivava, ma era un mito che arrivava. Posso dire soltanto, primo, che per la banda Bardot è stato diciamo essenziale, perché chiaramente, come tutte le realtà che riguardano il territorio, la città, ha sposato subito la causa della banda Bardot, ha capito che stava succedendo qualcosa di interessante intorno a questo gruppo di scalmanati, ci ha spinto nel modo giusto, ha fatto conoscere la nostra musica, ci ha invitato alle loro iniziative. Per un musicista direi che è essenziale.
Certo.
Essenziale però secondo me anche in quanto abitante di questa città, di questo territorio, perché comunque diciamo che una radio del genere, non solo perché è territoriale, quindi ha un'informazione più capillare, ma soprattutto anche perché, come nella ricerca della musica, è sempre stata anche molto particolare, non a caso si chiama Controradio, non si chiama Radio Official.
Fuori dal mainstream.
Esatto, per cui questa cosa qui fa sì che permetta ancora alle persone di conoscere musica che magari non riesce ancora a trovare da sola nel web, oppure magari semplicemente anche certe notizie, certi modi di essere. E poi chiaramente il fascino di una radio, cioè la radio, ti ricordi noi quando eravamo piccoli c'era questo video Kill the Radio Star, no? Nel senso,
certo,
video
certo. I Buggles,
la radio Buggles. Per me è impossibile, perché il fascino della radio è insormontabile. C'è questo mistero, capito? Cioè non svela tutto, la curiosità di vedere poi chi è l'artista, di vedere chi è lo speaker, di vedere chi è che sta parlando, cantando, suonando. E questa esperienza l'ho vissuta sulla mia pelle, appunto, con la banda Bardot, grazie ancora a Controradio, e quindi sosteniamola.
Siamo arrivati alle previsioni del tempo. Oggi sarà nuvoloso con isolate precipitazioni su arcipelago e zone di nord-ovest, ampie schiarite sulle zone orientali, nebbie mattutine nelle valli in dissolvimento. I venti saranno moderati da sud-est su coste arcipelago e deboli altrove. I mari mossi, localmente molto mossi al largo, le temperature pressoché stazionarie, un massimo e leggero aumento sui valori al di sopra delle medie. Alle 12:58 si conclude qui il nostro notiziario. In studio Sandra Salvato, in regia Fabio Crescioli, la Newsline torna alle 18:45. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di ascolto naturalmente sui canali di Controradio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.